La storia in podcast di Focus.
Pensando all'evoluzione della Guerra Fredda e a come cambia nel corso del tempo il conflitto, direi che la periodizzazione classica della Guerra Fredda è utile, molto utile per orientarsi nella lettura degli eventi. E quindi partirei da qui. Generalmente la storia della Guerra Fredda è divisa in quattro fasi. Una prima fase che va dal 1947 al 1955 è la fase del consolidamento dei blocchi, della divisione dell'Europa. Una seconda fase che va invece dal 1956 al 1963 è descritta come la fase della coesistenza competitiva, a est si chiamava coesistenza pacifica per la verità, e è caratterizzata dall'esportazione della Guerra Fredda fuori dai confini europei, in coincidenza anche con la decolonizzazione che proprio negli anni 50 e 60 raggiunge il suo apice. Nella terza fase, che va dal 1963 al 1979, si ha un periodo lunghissimo che di solito è descritto sotto un'etichetta unica come distensione, anche se è un periodo piuttosto articolato nelle sue fasi e anche caratterizzato, insomma, da alti e bassi, per la verità, sia nelle relazioni fra le superpotenze sia nelle relazioni delle superpotenze con i loro alleati. La quarta fase, che va invece dal 1979 fino alla fine della Guerra Fredda, 1991, è la fase che viene di solito chiamata la fase della Seconda Guerra Fredda, caratterizzata poi alla fine dal progressivo crollo del sistema sovietico e dell'Unione Sovietica poi. Questa storia della Guerra Fredda, descritta ora sinteticamente in queste quattro fasi, viene spesso raccontata come una storia di successione di crisi, come un percorso in cui si alternano dei momenti di crisi e di distensione, ma soprattutto spiccano i momenti di crisi, per la verità. E le grandi crisi, identificate come crisi di Guerra Fredda, sono in particolare le crisi di Berlino, del 1948, la crisi del ponte aereo in cui l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, forniscono il materiale utile alla sopravvivenza per Berlino Ovest, chiusa nei confini cittadini dall'Unione Sovietica. La seconda crisi di Berlino nel 1958-1961, che termina con la costruzione del muro di Berlino, il simbolo della divisione dell'Europa durante la Guerra Fredda. Le crisi della destalinizzazione in Polonia, ma soprattutto in Ungheria nel 1956, che rappresentano il limite, il simbolo di un limite dell'apertura sovietica dopo la morte di Stalin, lungo la figura principale della storia dell'Unione Sovietica durante, insomma, dagli anni 30 in poi. Un'altra crisi importante, fondamentale, è la crisi di Cuba, nell'ottobre del 1962, quando la minaccia di una guerra termonucleare diventa più forte che mai e spinge a pensare all'inizio di rapporti di tipo nuovo, alla distensione fra le superpotenze. La crisi di Praga, o la primavera di Praga, siamo nel 1968, con la riaffermazione della disciplina nel blocco sovietico, e l'altra crisi della Guerra Fredda, di solito molto trattata e molto discussa, è l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel Natale del 1979, con l'avvio della Seconda Guerra Fredda. Che che cosa hanno fatto queste crisi, che cosa e perché sono così importanti, oltre a essere insomma dei momenti contro scontro che sempre attirano l'attenzione. Le crisi hanno portato in fondo spesso alla razionalizzazione o riordino, se vogliamo, dei rapporti fra superpotenza e alleati, oltre che dei rapporti fra le superpotenze. Ed è per questo, insomma, che vengono sempre ricordate, descritte anche da coloro come me, che non amano raccontare la storia come momenti di crisi, di guerra, ma piuttosto guardare le logiche di lungo periodo. In realtà ci sono molte altre chiavi per leggere la guerra fredda, non solo le crisi. In particolare se si guarda al carattere globale della guerra fredda e alle sue dinamiche fuori dall'Europa. Perché fuori dall'Europa la guerra fredda è stata molto diversa rispetto alla guerra fredda in Europa. Ed è stata soprattutto una competizione fra modelli di modernità alternative. Una competizione fra strategie e tecnologie proposte ai paesi di recente indipendenza, ai paesi in via di sviluppo, con l'intento da parte delle superpotenze di acquisire influenza a livello globale. La guerra fredda è stata spesso fuori dall'Europa una guerra calda, con scontri che hanno coinvolto le superpotenze in guerre per procura, venivano chiamate, coinvolgendole in conflitti che sono spesso derubricati come conflitti locali, ma che hanno avuto una portata immensa nella storia del Novecento e che l'hanno in fondo anche oggi. Pensiamo al Medio Oriente, pensiamo al Congo, pensiamo al Corno d'Africa, pensiamo al Vietnam. Quindi nel corso della Guerra Fredda ci sono stati tanti conflitti e tante guerre calde, anche molto significative, cruente, terribili. E anche nel corso del periodo che viene chiamato il periodo della distensione, che è il termine con cui si descrive un periodo lunghissimo, come dicevo prima, caratterizzato dal dialogo fra le superpotenze, in particolare in ambito nucleare e più in generale nella gestione congiunta di questioni e fenomeni globali, come ad esempio l'ambiente, a partire dagli anni 70. Dietro l'accordo fra le superpotenze, che in particolare è simboleggiato dalla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che si svolge fra il 72 e il 75, e dagli accordi SALT, gli accordi sulla limitazione dell'armamento strategico nel 1972 e nel 1974, dietro a questi accordi, dicevo, si celano però delle dinamiche di competizione regionale anche molto marcate, a cui facevo riferimento prima, soprattutto in Africa. Dopo questa sintesi delle fasi della Guerra Fredda, passerei alla questione della fine della Guerra Fredda. La fine della Guerra Fredda con la caduta del muro di Berlino il 9 novembre del 1989 e anche la fine precipitosa dell'Unione Sovietica nel dicembre del 1991. Beh, la fine della Guerra Fredda coglie tutti di sorpresa. In pochissimi si immaginavano davvero che la guerra fredda sarebbe terminata in modo pacifico in Europa e altrove. In Occidente, soprattutto negli Stati Uniti, il collasso dell'Unione Sovietica è stato spesso descritto come l'avverarsi di un destino inevitabile, la vittoria scontata di un sistema superiore. Ma perché è finita la guerra fredda? Beh, gli storici hanno identificato diverse motivazioni che spiegano la fine dell'Unione Sovietica e hanno guardato alla sovraestensione degli impegni dell'Unione Sovietica, l'impero in Europa, l'estensione dell'influenza in Africa, in particolare negli anni 70, l'invasione dell'Afghanistan nel 1979, tutte questioni e gestioni troppo costose per l'Unione Sovietica. Un'altra serie di ragioni per la fine dell'impero sovietico è identificata nell'incapacità di reggere la sfida militare posta dagli Stati Uniti e in particolare dal presidente Reagan negli anni Ottanta con le guerre stellari, vengono chiamate l'SDI, la Strategic Defense Initiative. Anche qui reggere la sfida militare è troppo costoso e impegnativo per il sistema sovietico negli anni Ottanta. Altri guardano più in generale al fallimento della politica economica sovietica già negli anni 70, gli anni che sono stati a lungo considerati dalla leadership sovietica anni in cui finalmente il mondo stava andando dalla loro parte, dalla parte giusta, secondo l'Unione Sovietica. Anni in cui, negli anni 70, la dipendenza tecnologica dell'Europa orientale, centro-orientale, dall'Europa occidentale diventa marcata. Anni in cui il debito dei paesi dell'Europa centro-orientale cresce in modo esponenziale. Non sono gli unici a soffrire di problemi di debito negli anni 70, per la verità. Però questo elemento è un elemento che condurrà a una crisi sempre più marcata, in particolare nel corso degli anni Ottanta. Un altro elemento che è considerato importantissimo nello spiegare l'insuccesso dell'Unione Sovietica nel corso della Guerra Fredda è lo scontento delle nazionalità all'interno dell'Unione Sovietica e delle minoranze nazionali anche in connessione con la questione dei diritti umani e la promozione dei diritti umani che diventa un elemento importante della politica internazionale, in particolare dagli anni 70 in poi, e viene usato anche come strumento di politica estera dagli Stati Uniti, dall'Europa occidentale, in funzione antisovietica. Oggi sono molti gli storici che attribuiscono però a un personaggio, in particolare alla figura di Mikhail Gorbaciov, il merito di aver posto fine alla guerra fredda o viceversa la responsabilità, la colpa di aver portato al collasso nell'Unione Sovietica. Sostanzialmente Gorbaciov, il promotore della perestroika, la riforma, e della glasnost, la trasparenza, è considerato responsabile di una serie di errori nel suo sforzo di riformare il sistema socialista, un sistema irriformabile, secondo molti. All'interno dell'Unione Sovietica, l'errore più grave che viene di solito discusso e messo in evidenza è l'abbandono della funzione dirigente del Partito Comunista. La separazione fra Stato e partito, voluta da Gorbaciov, di fatto è un elemento che permette la disgregazione dello Stato federale. L'Unione Sovietica è uno Stato federale dagli anni 30, dalla Costituzione del 1937. Nell'Europa centro-orientale, poi, il controllo sovietico è compromesso anche questo dal nuovo corso, ispirato da un ideale nuovo, l'ideale di casa comune europea, con l'indisponibilità di Gorbaciov a intervenire per salvare regimi autoritari e pericolanti, che diventa evidente nel corso degli anni Ottanta. Nel 1989, fra metà novembre e fine anno, tutti i regimi comunisti dell'Europa centro-orientale lasciano il posto a governi pluralisti impegnati a introdurre economie di mercato e che non guardano più all'Unione Sovietica neanche in maniera benevola in nessun modo, ma guardano tutti a Occidente. La fine della Guerra Fredda è stata letta come apoteosi della democrazia liberale, del capitalismo e delle idee neoliberiste e ha portato con sé la grande crisi di modelli alternativi, dall'internazionalismo non solo comunista alle idee di pianificazione, di stato sociale che tanto hanno caratterizzato la storia del Novecento e l'idea di per sé della centralità dello Stato.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.